87 9 di Onda Rossa. Cominciamo con un po' di musica, perché così io elogio il tech block e quello me se palesa chiaramente. Che grandi! E insomma, l'avete sentito? Stamattina abbiamo avuto un po' di problemi. E così io l'avevo descritto come l'assaggino di che cosa significa Roma senza questa radio. Una tragedia.
Adesso è arrivato anche il disturbatore, quindi la frittata è fatta.
Disturbatore, come vedete, a me mi dice sempre bene. No, scherzo. Comunque, insomma. Non benedico, ma insomma, gioia per il tech block sempre e comunque. Quindi io direi che dateci un secondo, che dobbiamo cambiare tutta una serie di cose. E ancora la sua voce, lei si chiama Let's Be Honest, sarà la prossima collaboratrice insieme a Sara Ebbe, quindi voglio dire, mani in pasta, e ce la sentiamo ancora.
Carga, pídame cacao, eso no es pecado. Puse mucha ficha y bote en capricha. Pate al tablero, esto no es un juego. Si yo le te veo luego, que ya lo dijo Tego. Tira pa' otro lado, este es mi tumbao. No me esteriques, ¿quién te cree que eres? Si tú quieres mis besos, son todo pa' ti, mi amor. De otra manera no sé darte candela. Vamos a meterle mucha flama y canela. Vamos a cortar los vegetales. Algunos conceptos, definiciones. A ver si se nos curan toditas las emociones. Girlfriend, inventamos todo tipo de besos. Con sabor a mango, sabor a durazno. Gatita, se me destapa el brain. Contigo siento mucha, mucha piel. Gatita, se me destapa el brain. Contigo siento mucha, mucha piel. Contigo sento super free, quiero che sienta la
mia. Vabbè, insomma, prima che mi venga il diabete, no, scherzo, insomma, indubbiamente così, insomma, viva anche parlare di amore, questa cosa che tanto millantiamo e di cui però siamo un po' tutti un po' così, un po' impacciati quando si tratta del cuore e dei sentimenti. Niente, io invece direi che insomma, la giovedì scorso, lo sapete, insieme a qualche problema tecnico abbiamo avuto una trasmissione molto veloce, perché c'era appunto la diretta dalla piazza per Alfredo, senza dire che ogni gesto che facciamo in questa radio è col pensiero a lui e col pensiero poi a questo buco nero che sembra esserci tra la realtà e quello che poi sentiamo narrare dalle televisioni, dai media mainstream, che veramente ci chiediamo un po' dove vivono, ecco, in che sistema solare stanno, visto ciò che a volte gli sentiamo confermare. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da stare veramente avvelenate, perché insomma lo sappiamo da sole, da soli, da solu, che quello che sta succedendo a Alfredo è una cosa aberrante, allucinante. Al prescindere dall'anarchia in cui uno può credere o meno, credo che sia principalmente, come diceva Vittorio Arrigoni, una questione di umanità, di dignità umana, di non vorrei essere delle bestie vendicative, ma insomma questo è un discorso troppo alto evidentemente per gran parte del mondo, manco me spreco a di politico istituzionale, perché mi sembra che pure fuori non è che stiamo proprio bene, insomma. Che dire, detto questo, perché sono giorni in cui veramente il pensiero è continuo, il peso sul cuore o sullo stomaco è veramente grande al pensiero, insomma, di un Alfredo Cospito così trattato umanamente e così maltrattato anche dal punto di vista dell'intelligenza umana, scusate, perché a un certo punto questo mi viene da dire. Torniamo a noi invece, perché appunto c'era l'assemblea, avevamo invitato Lisette che oggi dalle 18 sarà di nuovo con noi per tornare a parlare di Perù, perché ahimè le cose non si calmano, l'unica cosa calma è tutto il mondo intorno al Perù, in cui veramente so che a Berlino e so che a Milano hanno fatto qualcosa, ma anche lì c'è veramente credo un vuoto di cui dobbiamo assumere, nel senso che poi la comunità peruviana credo che per anni qua, dopo quella che a Doregna, è stata la seconda come presenza, e non è che stanno qui a fare niente, stanno qui a guidare nostro viejito, sono qui a prendersi cura delle nostre persone anziane, sono qui a pulire le nostre case, sono qui a fare quei lavori che tante e tanti di noi non ci vogliamo fare, eppure è veramente difficile creare un ponte con queste persone che a cui dovremmo stare quantomeno accanto. Invece così sembra che questo sia veramente complicato. Questo perché lo dico? Perché intanto il silenzio intorno al Perù è veramente, veramente inquietante. Il silenzio viene rotto talvolta appunto dai media mainstream, che, vista così, una presidente golpista appoggiata poi dagli Stati Uniti, riescono veramente a dire delle cose abbastanza inquietanti. E quindi, come sempre, io personalmente, come sapete, come già vi ho detto, non apro i microfoni se non ho se non mi sento sicura e se non mi sento di avere una coscienza reale di quello che sto dicendo, e credo che infinitamente meglio di tutti sono poi i compagni e le compagne di qua a poterci informare nel migliore dei modi di quello che accade. Questo è il caso di Lisette, è stata quasi fortuita il suo desiderio di parlare della sua terra, insomma, in particolare quelle sono proprio le zone dove è cresciuta, ha creato quindi questa complicità incredibile, per cui eccoci qua che finalmente alle 18 torneremo a parlare di Perù. Però io volevo un po' con calma anche tornare invece così con un po' più di tempo a parlare di quello scempio che è stato, diciamolo, il processo a Emilia. Lo facciamo dalla Zarzamora, che poi nient'altro è che quel bellissimo sito che ci ha mandato tantissime informazioni, ci ha tenute informate giorno dopo giorno di quello che succedeva durante il processo di Bau. Se voi andate ad aprire questo sito, le prime tre immagini in home page riguardano Alfredo. Questo è fare di una lotta un unico filo rosso, no? Che attraversi e che arrivi da una parte all'altra a seconda di dove c'è bisogno di resistenza. Insomma, questo per dirvi che, incuriositivi di questo sito, la Zarzamora è stata l'unica che ha scritto degli articoli sul Perù nonostante non sia la propria terra. Insomma, meno male che ci sono anche media così. Io direi che appunto vi vado a leggere proprio l'articolo che è uscito sul processo, sulla conclusione del processo. Questa settimana, credo nella giornata di domani, potremmo venire a sapere che cosa, quali sono state le motivazioni di questa sentenza, che di per sé non ci dà e non ci leva, ecco, nel senso che non erano gli anni di galera, abbiamo detto tanto tempo, di questo poveraccio, un sicario, ma sicuramente una persona ai margini della società. Lo sapete, durante il processo più di una volta non si è presentato, quando sono andato a cercarlo non lo trovavano, perché è una persona senza fissa dimora. Noi non siamo persone che si accaniscono, a differenza dai discorsi che sentiamo fare dai nostri politici, ma sicuramente lo dico tante volte quando diciamo che in molti contesti la povertà serve, perché poi lì si trova la manovalanza per gli imprenditori, come appunto in questo caso i Pugamatte, i detentori, diciamo così, proprietari del condominio Regni Mapu, nonché enormi terratenenti o comunque impresari di una certa influenza in Cile. Appunto, ecco lì quello che succede. Allora, io vi leggerei proprio la il comunicato che è uscito dalla Zarzamora, sulla Zarzamora, che come vi dicevo appunto sia sotto forma di audio che sia sotto forma scritta, ha seguito giorno per giorno e ha fatto il report giorno per giorno di queste due settimane e mezzo che sono state di processo. Era il 27 gennaio appunto quando scrivevano e terminava il processo, oggi 27 gennaio, dopo tre settimane e poco più del giudizio orale. Lo sapete, il giudizio orale è quello dove appunto diciamo è un po' il primo grado di giudizio rispetto alla nostra giustizia italiana, per l'omicidio di Emila Milène Aubrecht. Finalmente è stata dettata la sentenza verso solo uno dei sette imputati. Quest'oggi la seconda sala del tribunale orale nel tribunale di Valdivia ha dato lettura della risoluzione contro Francisco Javier Jara Harpa, il quale è stato sentenziato a 12 anni come autore esecutore dell'omicidio semplice, e gli hanno dato in più altri 4 anni accuse minori per detenzione e utilizzo illegale di arma, un totale quindi della sentenza a 16 anni. Gli altri 6 imputati sono stati totalmente assolti da tutte le accuse di complicità e porto illegale di armi, nonostante i sette sono stati trovati che scappavano dopo il crimine con queste armi in mano. Si somma a questo i supposti autori intellettuali che formano l'amministrazione del condominio Rigni Pago a Panghi Pugli sono rimasti chiaramente non rivelati dopo la dichiarazione dei testi sopra sulla contrattazione e la posta in scena dei sicari. Quindi i sicari non hanno raccontato chi gli ha detto te pago, ammazzala, nonostante si sappia che questo è successo. Nonostante questo sono rimaste completamente impuni, già che lo stesso fiscale, lo stesso procuratore ha sottovalutato le dichiarazioni di Manuel García e Fernando Pucamatte, appunto, per i quali nessuno di loro ha reso testimonianza della sua partecipazione nei fatti. Da oggi c'è un massimo di 10 giorni che la difesa e gli imputati come parte querelante potranno presentare l'appello rispetto alla sentenza dittata dal tribunale. Un'altra volta la giustizia scilena, questo usano scrivere i compagni, scilena con la S dei dollari, lascia in evidenza l'impunità non solo durante il processo, ma anche durante l'inizio e la gestione del primo procuratore Marcello Leal Contrera e la polizia di investigazione, che non sono andati sul luogo dei fatti e non hanno perquisito il condominio per cercare le prove, iniziando le perizie 48 ore dopo i fatti, quando sappiamo tutti che le prime ore sono cruciali. Per terminare, rimane in evidenza il funzionamento dei carabinieri di Cile a favore dei ricchi e i loro privilegi, visto che in questi giorni uno dei fatti dei ricchi e dei suoi privilegi, e che dal giorno e luogo e dopo i fatti essendo Francisco Vallejara Harpa lavoratore del condominio, quindi stiamo dicendo del residence, lì dentro si è stata installata una casetta di carabineros per mettere appunto a sicurezza i ricchi e complice di questo crimine. Il discorso è: viene ammazzata Emilia, viene lesa la comunità mapuche, però i carabineros de Cile difendono chi ha aggredito e non chi è stato aggredito. Tutto questo processo giuridico tutto questo processo esprime il funzionamento, è la sintesi del funzionamento della giustizia dei ricchi e delle loro strategie di sicariato per assassinare chi difende la terra, la complicità del sistema giudiziario, fiscale e delle avvocate che fomentano e perpetuano le logiche estrattiviste, patriarcali e trans odianti. Dunque, dalla Zarzamora questo era il riassunto, diciamo, un po' di quella che è stata la sentenza, la chiusura del processo per Emilia, abbiamo ascoltato cose che no, non ci piacciono affatto, non sapevamo che non sarebbe stato quello il luogo della giustizia. Ahimè, quello che adesso vogliamo è venganza. E allora, che cosa significa venganza in questo caso? La vendetta, che cosa significa vendetta? Qual è il senso di vendetta che le compagne e compagni, che Denise, che lu compagno de Emilia, ma anche insomma che hanno accompagnato Denise, intendono come vendetta? Nella misura in cui Bau era una donna trans mapuche, il valore della vita per lei è unico e nessun nemico, tantomeno il nemico bianco, no? Il Winca, il nemico bianco, il neocolonizzatore, mi faranno perdere questo. E quindi che succede? Che la reparation e la vendetta quali saranno? Saranno quelle di attaccare chi devasta la terra, chi devasta gli animali, tutti coloro che devastano ciò in cui Emilia crede, che niente di diverso è che la cosmogonia mapuche. Lo stesso discorso che ci fanno proprio le comunità quando ci dicono: sì, è vero, noi abbiamo dichiarato guerra al capitale, ma abbiamo capito anche che per il capitale le persone non contano. E noi rispettiamo la vita umana, quindi per noi la guerra al capitale si fa bruciando e devastando le loro infrastrutture, perché sappiamo che gli facciamo molto più male che uccidendo qualcuno, che è una pratica che non ci appartiene e che per il capitale è un danno minore, perché darebbe 2000 euro alla famiglia e sostituirebbe questa persona. Disarmante, insomma, e anche molto chiara e sintetica questa lettura. Io vi metto la Santa Feria, questa la voglio dedicare al Grandulon, e ahimè poi torneremo in voce per parlare che sì, ebbene sì, era Uccel di Bosco, lo avevamo detto l'anno scorso circa, che era uscito dai domiciliari il lonco Facundo Jones Wallach, che nel momento che speravamo di non doverne parlare più, perché significava che come un uccello volava libero nel cielo, ahimè l'hanno ripizzicato dopo un annetto, aveva di nuovo varcato la cordigliera, era tornato in Argentina, è stato trovato da gendarmeria al Bolson e riscatta questa manfrina terribile su cui ci spenderemo un po' della richiesta d'estradizione. Intanto io questa la dedico appunto al Grandulon, Santa Feria, io cure cuidarte. Allora, torniamo in voce, insomma, intanto abbiamo acquisito tutta una serie di notizie, ma che ne sanno loro di come viaggiano le notizie tra di noi. Allora, come vi ho detto, ahimè, perché non mi viene da dire altro, perché veramente sto stato argentino e cileno tengono i propri popoli alla estrema fame, non so se avete visto, insomma, tra inflazione e così, il Cile e l'Argentina non è che se la passino proprio bene, insomma, no? L'Argentina ultimamente, tra l'altro, ha avuto una catastrofe economica, la direi. Però diciamo i fatti quali sono. In un operativo realizzato la mattina di questo lunedì, quindi stiamo parlando del 30, la polizia del Rio Negro ha arrestato Facundo Gionesuala in una casa del Bolson. Il leader della resistenza ancestrale Mapuche, la RAM, era latitante, aveva scelto la via della libertà dalla giustizia del Cile dall'11 febbraio del 2022 e secondo alcune informazioni è stato catturato mentre si trovava nascosto vicino nel barrio La Esperanza. Dopo la detenzione poi qua c'ho un media mainstream da cui cercavo di prendere qualche notizia che sta succedendo. Allora, Facundo Gionesuala, veramente qua a Via Crucis in confronto è una passeggiata al parco. E quello che è successo adesso, senza starvi veramente a riassumere tutto perché potrebbe essere lungo, era latitante dopo che appunto il governo era stato arrestato in Argentina, dove si trova la sua, diciamo, terra, che non è l'Argentina ma è il Wallmapu in questo caso dalla parte dell'Argentina. Non è un caso probabilmente che lì sia tornato questa volta, dopo tutta una serie di vicende, perché comunque non lasciano in pace Facundo Gionesuala ormai da una decina d'anni e forse anche qualcosa di più, narravamo come appunto ancora mi sembra che ci fosse la Bachelet, la socialdemocrazia poi sostituita dal fascismo de Piñera, che adesso dovrebbe essere che il comunismo del giovane Boric, vabbè, su questo ci sprechiamo dopo. Insomma, c'era stato questo incontro tra Macri, appunto il presidente argentino, e la presidenta cilena, o comunque i primi ministri della sicurezza. Comunque diciamo che per Facundo Voala si erano mossi dei personaggi abbastanza importanti, stiamo parlando dei presidenti nonché proprio dei propri ministri della sicurezza, insomma, no? Stiamo parlando di cariche molto alte che, insomma, si sono interessate di Facundo, che evidentemente questa resistenza mapuche ha un suo perché, questo deduciamo. Si erano uniti perché non c'era un motivo valido, anzi l'estradizione in Cile era già stata chiesta una volta ed era stata negata, e quindi non c'erano proprio i presupposti giuridici per tornare a chiederla. Nonostante questo, i superpoteri di questi due presidenti hanno fatto sì che il Lonco venisse trasferito in Cile. Questo perché? Perché intanto non elogeremo mai una galera, questo lo sapete, siamo anticarcerari dentro, quindi figuriamoci. Sicuramente però le condizioni in Argentina non solo lo tenevano vicino alla propria comunità, ma permettevano tutta una serie di comunicazioni in più. Portarlo in Cile è stato l'isolamento, insomma, questo lo sappiamo, con una giurisprudenza cilena che, insomma, sicuramente è molto 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 pesante. Sappiamo che durante la sua detenzione quante lotte il Longo Facundo abbia quante volte il Longo Facundo abbia portato avanti delle lotte non per sé, perché poi lui è sempre stato trattato da leader, cosa che lui non vuole essere. Insomma, lui sicuramente si sente di spronare il suo popolo, ma appunto, no? Come fanno i grandi personaggi rivoluzionari, non lo fanno per loro stessi ma lo fanno per tutti e tutte e tutto. E quindi appunto certe volte lui smetteva di firmare i comunicati perché non voleva apparire, perché non voleva che tutto si focalizzasse sulla sua attenzione. Quello che è successo è che poi dopo 5 volte, adesso non mi ricordo nello specifico, che chiedeva ciò che di diritto aveva, cioè la possibilità di scontare la detenzione con una misura alternativa al carcere, quindi gli arresti domiciliari, quindi aveva già scontato 3/4 della pena, addirittura si era comportato molto bene, però niente, non gli riuscivano a dare questi arresti domiciliari, alla fine gliel'hanno dati. E giustamente, perché io credo che ognuno poi, no, è artefice, insomma, decide per sé. In questo caso Facundo a un certo punto non si trovava più, ecco, cosa di cui eravamo tutte e tutti molto felici, perché non sentirlo più nominare, non sapere più dove fosse, per noi significava che era libero. E così un po' è successo, insomma, come avete sentito anche nelle nostre trasmissioni, un po' annunciavo questa cosa e poi di Facundo non abbiamo parlato più. Quello che dobbiamo pensare, però, perché riusciamo veramente sempre a esprimere un po' il peggio del nostro privilegio, sono girate delle immagini dell'onco Facundo. Il l'onco Facundo ha passato questo anno in Patagonia, no, adesso io non lo so dove è stato, immagino prima in Cile, poi in Argentina, non è che so che cosa ha fatto, sicuramente l'ha passata in una delle parti più fredde dei due paesi, sicuramente l'ha dovuta passare nascosto, perché insomma non credo che sia subito che sia, insomma, come ci dice anche la cronaca, non era nella sua comunità, e quindi insomma nascondersi significa anche comunque obbligarsi a determinate condizioni di vita. Quello che io ho sentito e che ci è stato detto come rete, adesso io parlo della rete, insomma, di compagna a compagna, è perché sono girate delle immagini in cui Facundo è abbastanza riconoscibile. Siamo abituati a vederlo con col suo poncio mapuche, la sua fascia in testa, con i capelli corti, i baffi, che appunto ha sempre delle parole di istigazioni, ha sempre il sorriso sulla bocca, ha sempre una parola per fomentare le comunità a non arrendersi, e che non sarà il suo carcere a terminare la lotta. Abbiamo letto dei suoi comunicati disarmanti, abbiamo fatto con lui un'intervista quando è ancora in Argentina, in cui lui ci diceva: non vi piegate al fascismo, voi avete una grossa tradizione di partigiani. Indubbiamente vedere il l'onco oggi è abbastanza una pezza è abbastanza riconoscibile. Nessuno di noi deve permettere di dare un giudizio su questo, nessuno di noi si deve permettere di aprire bocca sulla sua condizione, che tra l'altro, guarda caso, ci mostrano i media mainstream, Il Tempo, no? Tutti questi giornali che sono i nostri nemici. Non cadiamo uno in questo tranello, no? Pensiamo a quello che stanno facendo qua i media mainstream, veramente al delirio che riescono, che veramente, come dicevo, se non ci fosse da star preoccupati e da piangere sarebbe da ridere. Pensiamo al lavoro lurido e sporco che stanno facendo qua con la questione di Alfredo, pensiamo che non c'è nessuna differenza su quello che fanno in Cile e in Argentina. Quindi cerchiamo di mantenere una dignità umana, per cui veramente il lonco si può permettere di non stare bene, il lonco si può permettere di cedere, il lonco si può permettere di avere una debolezza, il lonco si può permettere di crollare dopo un anno in cui nessuno di noi sa che cosa è successo, dove abbia vissuto, in che condizioni abbia dovuto passare un inverno che invece vorrei vedere. E quindi io veramente queste cose sarei felice di non sentirle più, sarei felice che veramente si riesca a avere un sano silenzio finché, come è successo sempre da questi microfoni, dal blog della rete, dalla pagina Facebook della rete, non arrivino veramente le parole dirette di persone che conosciamo, di persone che sappiamo, le uniche di cui ci fidiamo per parlare delle condizioni di Facundo Uala. Andatele a cercare queste immagini, ma cerchiamo veramente, prima di riuscire a dire delle cose inascoltabili, di pensare intanto se noi saremmo stati in grado, perché è sempre da partire da sé che bisogna aprire bocca, no? Quindi io personalmente non sarei stata in grado probabilmente, ma manco di fare un centesimo da quello che ha fatto probabilmente, no? Ma non mi viene da commentare queste immagini in maniera negativa, come se a questo uomo venisse sempre richiesto di brillare. Lo stesso Lonco ce l'ha insegnato. Ci sono momenti in cui si cade e ci si rialza, ci sono momenti in cui si ha delle debolezze, ce l'ha insegnato parlando delle comunità mapuche che probabilmente, insomma, spesso hanno avuto dei loro momenti di caduta, non sono sempre andate così insieme, no? Ma noi le abbiamo viste sempre agire in una maniera assolutamente combattiva e unita. Lo stesso vale, secondo me, per i singoli individui, in particolare per un personaggio come lui, che ha fatto della sua vita, della sua quotidianità, una lotta politica comune, collettiva. E che questa collettività oggi non si metta a puntargli il dito. La sua, dall'altra parte del mondo, non lo fa. Ma io mi chiedo, ma chi siete voi per farlo? Chi siete? Dall'alto di cosa? Del vostro essere primomondisti? Del vostro essere bianchi? E allora di che parliamo tutto il giorno, no? Rispetto alla colonizzazione, alla neocolonizzazione, che poi è tanto neo non è. Allora, io questo veramente vorrei metterci un puntino chiaro, perché sono sicura che da qui alla prossima settimana arriveranno delle notizie più specifiche. Quello che, su cui io invece mi voglio soffermare, che credo che sia veramente importante, è che quello che vogliono fare a Lonco è un po' la fotocopia di ciò che è successo la prima volta. Quando il Lonco era latitante, è chiaro che il Cile e l'Argentina sono sempre state con i fari puntati, perché perché sicuramente questa questione delle organiche che agiscono e fanno azione diretta, quindi penso alla RAM, ma penso anche alla CAM, insomma, che il nuovo simpatico giovane e rivoluzionario presidente ha subito decapitato e trattato in una maniera che manco Piñera c'era riuscito. È chiaro che il recupero territoriale è ciò che più è l'unica cosa probabilmente che tocca agli grandi imprenditori di cui parlavamo fino a poco fa, no? I Pugamatte, i Benetton, i Lewis, da una parte all'altra della cordigliera, gente che caga dollari e che respira oro, non è mai contenta, no? E esercita tutto il proprio potere nella maniera più vile, infame e ingiusta, appoggiata appunto dai governi. Evidentemente, insomma, queste organiche sono le uniche che probabilmente riescono a creare un danno reale, no? Insieme poi alla lotta dei compagni e delle compagne. E mi sembra che il trattamento di Facundo, nonché la preoccupazione per, diciamo, i leader della CAM o delle organiche dall'altra parte, sia sintomatico della paura, no? E un po' anche del peso, del fastidio che hanno i grandi capitalisti di questi indigeni, che fosse per loro veramente li davano già per spariti. Sicuramente, allora vi racconto quello che è successo. Quando Facundo Jones Walla non si trovava più di botto, ci sono degli allarmi, no? Che hanno un diverso colore, che vengono messi dall'Interpol, che riguardano un po' la gravità della persona, diciamo il livello di importanza della ricerca, o comunque di pericolosità di quel personaggio, ma più che altro, diciamo, l'importanza e i livelli di, come si dice, questi colori corrispondono a diciamo degli ordini. Mentre Facundo Walla si trovava latitante, l'Interpol dava un ordine, diciamo, metteva accanto al suo caso il colore blu, che quindi equivale a un ordine di arresto. Tu sei latitante e noi ti stiamo cercando. Da qua, quindi, no, blu non ci sembra, no, a livello di colore non ci sembra preoccupante, lo stanno cercando, lo troveranno e l'arresteranno. Da quando è stato arrestato, dal 30 gennaio, Facundo Jones Walla gode di un allarme rosso. Perché gode di un allarme rosso? Perché l'allarme rosso dà adito alla richiesta di estradizione, e di nuovo ci risiamo da capo. Estradizione che veramente, non so, come dire, un'altra volta ci chiediamo, motivata da cosa? Perché questo ci manca dalla scorsa estradizione. Cioè, noi vorremmo che questa estradizione avesse un titolo, Facundo Uguale è stato estradato perché nel senso che appunto questa estradizione è stata talmente non lo so, basata sul nulla, basata su un pranzo fatto a porte chiuse da due presidenti che hanno così che si sono confrontati sulla pericolosità, sul fastidio che gli davano questi organi che Mapuche, comunque la lotta e la rifondazione del popolo Mapuche, e hanno deciso che loro si potevano permettere una estradizione senza un reato che la motivasse, che tra l'altro pure se ci fosse stato sarebbe stata illegale perché, come vi ho detto, era già stata richiesta ed era stata negata. Quello che io vi dico per certo è che noi abbiamo appuntamento a breve, insomma questione di ore, con i contatti a cui ci riferiamo sempre per parlare di Facundo, quindi per favore, io ve lo chiedo veramente, cioè veramente, 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 di così, di partire da voi per commentare quello che vedete e soprattutto cosa state guardando, perché se è vero che le fotografie di Facundo fanno male, a me insomma mi fanno molto male a vederlo, perché siamo abituati a vederlo che non si ferma mai, che non si abbatte mai, che non si che non smette mai di sorridere, che non smette mai di stare incazzato, che sempre sta lì a fomentare. Io mi ricordo che Facundo è un essere umano e questo è importante, no? Nel senso che, ecco, per me quelle foto vogliono dire che il nemico ha preso quei 5 secondi di fatica e mi ha voluto far vedere solo quelli, ma io sono sicura che c'è tanto altro intorno a questo. Non sarò io a narrarlo, lo faremo tramite le parole appunto dei compagni e delle compagne che da sempre si occupano di lui e lo seguono. Sicuramente abbiamo un altro peso sul cuore un'altra volta, e questa volta insomma credo con quello che è successo il lonco verrà messo un po' veramente alle strette. Ricordiamocelo, siamo gli vicini, impariamo che quello che si dice da una parte del mondo è spesso è valido anche dall'altra e viceversa. Non posso non mettere questa canzone e dedicarla tra l'altro alla Chaparrita e al Grandulon, mettiamola così, va, così non facciamo nomi. Grazie amica.
Los empresarios están indignados. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches.
Cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo, la sangre pesa más que el agua, catrileo, a la prensa ya no le cree.
Scusate, mi sono scordata di dire un'altra cosa importante, è che adesso, appunto, molto importante, visto che ho parlato con veleno del giovane presidente cileno di cui non voglio dire il nome perché poi oppure se dicendolo casomai succede qualcosa diciamolo, adesso ci sono 60 giorni in cui il Cile può richiedere l'estradizione. A richiederla appunto dovrà essere il rivoluzionarissimo presidente cileno, il giovane ex comunista Boric, che qui tra l'altro è stato molto festeggiato. Vediamo. No? No, voglio dire, mi sembra che da quando è stato eletto presidente oggi, ecco, se doveva solo tirare dal ponte da riccia, ma insomma, quindi siamo abbastanza sicuri che anche qui non esimerà di fare quest'altra figura infame, e quindi siamo in attesa di vedere se effettivamente avrà questa faccia tosta di firmare la richiesta di estradizione per Facundo Gionesuala, e questa volta veramente vediamo perché.
eso que se esmera por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera, con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela. Si una empresa saquea las tierras que escasean, ¿quién es quién para juzgar que tengan fuego las ideas? Yo no soy mapuche, pero conozco bien mi piel morena. Latinoamérica y Arauco corren por mis venas. Si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta. Legítima es la lucha que no tranza si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsas. El pueblo para vencer tiene que aprender de Lautaro, Toqui Bravo sin temor a levantarse contra el amo. Un gran ejemplo para la juventud es ver al mapuche alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado. Que lo que hacen es violento, perfecto, pero compare que sea honesto. Un allanamiento sangriento con niños adentro, con peñas pagando por ciento en cárceles del gobierno, con causas sin fundamento, solo para causar remordimiento. Dale tierra a quien la trabaja y devuelve lo usurpado. Tranquilidad para los niños del territorio recuperado. Que quede claro que entre Wincas también hay compañeros y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo. Cuidado con los pacos que balean por la espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla. Cuidado con las trampas que el Estado Winca trama. Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra.
Ellos se imponen con miedo. Ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego.
Ni España con espadas, ni Chile con balas han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate: tener el territorio para dárselo magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza. Y por la televisión, lo que te dice la prensa es que la reacción del mapuche es violenta. Pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la Araucanía a su historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta y te miente sin tener ni una vergüenza. Al rico el Estado lo respalda y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esas balas que lanzó el asesino sentirá su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala. La cara de felicidad por miradas cansadas. La rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás. Por un mapuche muerto mil se levantarán.
Que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la depresión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso estamos claros, que nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento.
Insomma, ce lo ricordava credo proprio Mattia Scatrileo, ogni processo di decolonizzazione è violento. Ah, violenza agisci e violenza... Vabbè, allora io volevo leggervi, perché credo che sia molto importante anche quello, insomma, motiva anche un po' queste cose che vi dico, questo voler tessere questo filo lungo che va da qui a lì. Insomma, abbiamo visto la settimana scorsa, mi pare, due settimane fa, un bellissimo comunicato che arrivava con tantissime firme, e vi voglio proprio leggere quest'altro. A 104 giorni di sciopero della fame, che credo che adesso siano 106, prigionieri anarchici e sovversivi cominciano un digiuno dal Cile in solidarietà con Alfredo Cospito dal 31 di gennaio. Per Alfredo Cospito un forte grido di guerra, la chiamata alla solidarietà internazionalista, un chiaro appello all'azione. Nel quadro delle mobilitazioni per lo sciopero della fame del compagno anarchico italiano Alfredo Cospito, che si estende da 104 giorni, alcune prigioniere e prigionieri anarchici e sovversivi rinchiusi nel carcere La Gonzalina a Rancagua, diamo inizio oggi 31 gennaio a un digiuno solitario come gesto minimo di complicità davanti a una così trascendentale e determinante lotta che sta portando a capo il compagno per terminare con l'isolamento che lo tiene sommesso allo Stato italiano e contro l'ergastolo al quale recentemente al 41 bis dal quale recentemente è stato sentenziato. La situazione è di somma urgenza e non mancano momenti di attesa e riflessione che solo rinforzano l'apatia e la inazione. Neanche sono tempi per essere spettatori passivi come lo Stato visto che lo Stato italiano lascia morire Alfredo in una delle più chiare dimostrazioni di brutalità autoritaria. Vogliamo aspetteremo la morte del compagno per decidere di darci una mossa? Questo digiuno pretende anche essere un appello alle coscienze antiautoritarie del mondo intero e alle loro conseguenti azioni. Durante questa lunga mobilitazione abbiamo visto l'importanza di ogni gesto sovversivo fuori delle frontiere di chi oggi lo mantiene in questo regime nefasto, dimostrando l'effettività della solidarietà internazionalista e di carattere combattivo. È ora dove risulta necessario utilizzare tutta la nostra immaginazione, dare vita alle nostre relazioni di affinità centrate nello scontro e mettere mano alla nostra esperienza, visto che solo in questo modo attiviamo la complicità insurretta per cercare di tirare fuori Alfredo dal nefasto 41 bis. Ma domani può essere troppo tardi, per questo è imprescindibile attuare con immediatezza e prendere in prima persona questa lotta, impegnandoci, assumendola nel pieno in questa lotta che non può aspettare. In questo senso la lotta in corso non solo è cruciale per Alfredo, ma lo è per tutti coloro che si posizionano contro la carcere e il mondo che la necessita, e nella misura in cui si sta applicando ciò che si sta applicando al compagno sarà rapidamente estendibile e esportabile a chiunque si ribelli e affronti l'ordine stabilito. Per questo non rinunciamo alle manifestazioni chiare e concrete di vedere fuori dalla prigione tutte e tutti i nostri compagni per il mondo che hanno dovuto che sono stati purgati per decine di anni in regimi di chiusura nazifascista, di clausura nazifascista, e che vogliono degradare la dimensione umana ribelle di tutti gli insurretti che si ribellano di fronte a questa realtà di oppressione e miseria. Certamente oggi non è nelle nostre mani la chiave per tirare fuori Alfredo dall'isolamento, ma non per questo rinunceremo a mettere il nostro granello di sabbia perché questo succeda quanto prima. Perciò che sì, dipende da noi, è nostra decisione di assumere attivamente la lotta, facendo sentire a chi lo tortura che non staranno sicuri finché mantengano il compagno in questo regime infame. Per l'estensione della solidarietà combattiva per l'estensione della solidarietà combattiva e della complicità insurretta con il compagno Alfredo Cospito, tiriamo fuori Alfredo dal 41 bis finché ci sarà miseria, ci sarà ribellione, fino a destruire l'ultimo bastione della società carceraria, che le carceri crollino, viva l'anarchia prigioniera rivoluzionaria antiautoritaria di tutte le tendenze fuori dalle carceri ora. Le firme sono di Marcello Virraiore Sepulveda, Juan Aliste Vega, Joaquín García Chanks e Francisco Solar Domínguez, dal carcere Empresa La Gonzalina Rancagua, territorio occupato dallo Stato cileno, 31 di gennaio 2023, a 104 giorni di iniziato lo sciopero della fame del compagno. Ecco, insomma, questo è quello che vi volevo far sentire. Tra l'altro, se non sbaglio, e forse me l'hanno proprio comunicato, esatto, domani ci sarà a Santiago del Cile una manifestazione davanti all'ambasciata e così, insomma, quando sono le 18:02. Io direi che così, insomma, mando un abbraccio gigante ad Alfredo, veramente lo ringrazio anche. E insomma, credo che quello che dobbiamo dire, lo sapete, era stata convocata per le 17 un'assemblea all'università, siete ancora in tempo a raggiungerla. Intanto, insomma, direi che un po' in tutta Italia si moltiplicano le iniziative in sostegno ad un Alfredo che immaginiamo, insomma, ancora più deperito, ma che percepiamo assolutamente non abbattuto. E allora, quando sono le 18:03, noi così mettiamo una canzone di sigla di chiusura e tra breve riapriremo i microfoni con Lisette per tornare ad aggiornare a quello che sta succedendo in Perù, dove veramente esiste un silenzio assordante, ma veramente terribile, visto che, insomma, le persone peruviane sono nel nostro paese da decenni, e come succede per tutto il resto, se non ne conoscete, fatevi una domanda. Con questo direi che chiudiamo le schiene del Sol di oggi, così, insomma, allungando l'abbraccio ad Alfredo, a tutte e tutti coloro che sono privati della propria libertà, e ci sentiamo con Lisette tra poco.
No te enojes, el lápiz viejo, por escribir tanta pena. Hace ya como dos lunas que traigo abierto mi pecho. Quizás mañana le escriba, ay, al bello azul del cielo. Tengo ganas, o hace ya como dos lunas. Mañana tal vez le escriba a la vida y a su lucha.
Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. Combate, quema, conspira. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente hasta que todo revienta.